Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno da Monica Bonetti e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Una puntata, quella di oggi, incentrata sulla Biennale Architettura Venezia 2025 e incentrata soprattutto sui temi che solleva. Curata da Carlo Ratti, considerato uno dei 10 studiosi più citati a livello internazionale nel campo della pianificazione urbana, la Biennale, inaugurata lo scorso maggio e in programma fino a novembre, fin dal suo titolo dichiara un approccio programmatico transdisciplinare, Intelligence Natural Artificial Collective. Nasce anche da una open call e da un manifesto dell'economia circolare che Ratti ha voluto porre alla base della sua esperienza curatoriale. Dialoghi, workshop, confronti sono percepibili in ogni sala e in ogni padiglione di questa biennale che, rispetto ad alcune delle edizioni precedenti, torna a dare centralità alla riflessione architettonica sulla costruzione. Certo, nel farlo lascia trasparire in filigrana molte delle riflessioni che costituiscono la base della ricerca di Carlo Ratti. Per chi ne volesse un assaggio, consiglio il piccolo ma denso volume ripubblicato da Einaudi in occasione di questa biennale Architettura Open Source Reloaded. La città immaginata da Ratti, in cui coesistono in modo armonico tecnologia e natura, è concepita come un organismo vivente, e i diversi tipi di intelligenza sono il codice per poterla leggere e per poterla comprendere. Ovvio allora che l'architetto e la sua disciplina, che pur mantiene un ruolo centrale, non bastino più. A fianco dell'architetto compaiono tutta una serie di figure: scienziati, filosofi, artisti, cuochi, codificatori, scrittori, creature vegetali e animali. Oltre, naturalmente, a chi è destinato a vivere in quelle costruzioni, chiamato a collaborare alla sua forma definitiva. Insomma, una biennale in cui, a fianco di progetti e ricerche per una forma di abitazione del nostro pianeta adattata ai cambiamenti indotti dall'antropocene, c'è spazio anche per molta riflessione sul modo di attuare queste ricerche. Noi ne parliamo tra poco con l'architetto ticinese Davide Macullo e con Sofia Boarino, architetta, artista sonora e ricercatrice. Per la mostra della settimana andiamo poi al Kunsthaus di Zurigo, che dedica una prima retrospettiva mondiale alla pittrice Suzanne Duchamp, sorella dei più noti Marcel Duchamp, Raymond Duchamp-Villon e Jacques Villon. Un'artista forse non notissima al grande pubblico, che ha saputo però affermare una propria interessante identità nel corso della sua lunga carriera. Come sempre però apriamo in musica, con la prima proposta della nostra scaletta musicale curata da Barbara Tartari. Questo era il violino di Kerenza Peacock nel primo movimento dell'Arboretum Suite del compositore e pianista Oliver Davis, un movimento intitolato Aspen, Pioppo, che si ispira alla forza che queste piante traggono dalla loro capacità di mettere in comune le loro radici. Un brano perfetto per introdurci al cuore di questa puntata di Voci Dipinte dedicata alla 19ª Biennale dell'Architettura di Venezia, a cui il suo direttore artistico Carlo Ratti ha dato come titolo Intelligence, Natural Artificial Collective, e che affianca all'architetto e alla sua pratica un nugolo di figure transdisciplinari in cui non mancano creature vegetali e animali, oltre a diverse forme di intelligenza artificiale. Per raccontarla sono con noi oggi l'architetto Davide Macullo, che mi ha raggiunta in studio e collegata al telefono dalla Germania, dove sta seguendo un laboratorio di ricerca sulla luce al Bauhaus di Dessau. È con noi anche l'architetta, artista sonora e ricercatrice Sofia Boarino. Buongiorno a entrambi e benvenuti a Voci Dipinte.
Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Davide Macullo è un architetto ticinese, a lungo è stato responsabile dei progetti internazionali nello studio di Mario Botta, dal 2000 dirige un suo atelier attivo internazionalmente e con cui ha ricevuto prestigiosi premi. In particolare negli ultimi anni ha molto lavorato in Albania, dove ha da poco inaugurato anche un nuovo ospedale veterinario che è il più grande dei Balcani. È stato voluto dal primo ministro Edi Rama, sindaco di Tirana dal 2000 al 2011, ed è questo ospedale unico nel suo genere. Alla Biennale di Architettura Davide Macullo porta per il padiglione albanese alcuni dei progetti curati dal suo studio. Allora io partirei proprio dal padiglione Albania e da questa curiosa ed estremamente vivace progettazione che Edi Rama ha voluto, quasi una rinascita globale di Tirana, no? E dell'Albania.
Noi siamo reduci da tre eventi importanti, quattro. Uno è la biennale, l'inaugurazione della Biennale di Venezia, poi l'inaugurazione di questa splendida clinica veterinaria voluta da Edi Rama e inaugurata con la sua presenza, dove lui nelle sue parole dice: la clinica più grande dei Balcani è la più bella del mondo. Questo ci fa molto piacere. E poi abbiamo inaugurato anche un quartiere intero a Tirana e abbiamo partecipato al festival Bread and Heart, voluto da Edi Rama, che ha raccolto proprio due giorni fa 150 architetti da tutto il mondo con 10 Pritzker.
Ma a me quello che stupiva nel leggere quanto veniva presentato anche in biennale dal padiglione Albania era proprio questa idea di una riprogettazione di spazio, di spazi pubblici di un paese che esce dopo una lunga dittatura da un pensiero di architettura molto costrittiva e con una chiamata quasi a una progettazione collettiva che non a caso si richiama molto a quello che è il tema anche della biennale di quest'anno. Ma è una percezione che è così vivace, così vera anche frequentando l'Albania o rimane insomma una dichiarazione di intenti da biennale come caspita molto spesso nei padiglioni?
Ma addirittura direi che non solo è qualcosa che ricalca le teorie della biennale, perché la biennale di Ratti mette in gioco un sacco di domande. Ed è una biennale stupenda nella quale io mi riconosco perché si preoccupa di mettere al centro l'uomo nella costruzione. E Edi Rama in Albania cosa fa? Prende i concetti della biennale e li trasforma fisicamente, portando tutti questi architetti a tutto il mondo, quindi gli studi più blasonati, più grossi, più interessanti del mondo, facendoli lavorare assieme e creando un laboratorio a cielo aperto. Quindi dalle questioni aperte dalla biennale alle risposte di un paese che in un modo straordinario riesce a mettere in pratica tutte queste preoccupazioni portate da Ratti alla biennale.
Sofia Boarino è un'architetta, un'artista sonora, una ricercatrice che indaga le connessioni tra suono, spazio e percezione e coltiva in particolare un interesse per le neuroscienze applicate all'architettura e all'arte. Ha studiato a Mendrisio e a Lima, ha collaborato in studi internazionali, ha vinto dei premi per progetti innovativi tra architettura e musica. Attualmente vive e lavora a Zurigo e alla open call di Carlo Ratti ha risposto anche lei e infatti è presente in Biennale con un suo progetto dal titolo Sound Green Fall e lascerei spiegare a lei di che cosa si tratta però, Sofia.
Vi ringrazio. Sound Green Fall significa letteralmente cascata di suoni verdi ed è un'installazione sonora, è anche un dispositivo scientifico che praticamente suona una serenata alle piante e all'uomo. E lo fa basandosi su dei principi scientifici di bioacustica che vengono applicati alla biologia, in questo caso sia umana che delle piante. E praticamente si tratta di un progetto che veramente vuole creare un'interconnessione, una riflessione sulla, diciamo, l'uguaglianza che biologica e la risonanza biologica che avviene tra piante e uomo. E fa questo creando uno spazio immersivo creato da lastre di metallo che sono inserite nel terreno, vibrano e risuonano a delle frequenze particolari che ho testato insieme a un team meraviglioso di scienziati che si occupano sia di neuroscienze che di biologia e botanica e praticamente queste lastre creano uno spazio immersivo acustico molto potente che dà beneficio alle piante, in particolare alla pianta di menta Pulegium, facendola crescere in modo più rigoglioso e più felice, e dall'altro lato stimola anche il nostro sistema neurofisiologico, quello umano, creando un'attivazione delle onde alfa del cervello, specialmente nel default mode mechanism, che è quello responsabile dei processi cognitivi più profondi e del rilassamento. Quindi è un vero inno alla risonanza tra il sistema biologico delle piante e quello dell'uomo.
Mentre l'ascoltavo stavo pensando che a proposito di collaborazioni si potrebbe attivarne immediatamente una e suggerire una collaborazione tra Macullo e gli ospedali per animali e non solo e questo tipo di progetti per il benessere umano. Una delle caratteristiche di questa biennale è proprio quella dell'interazione, della presenza di architetti, di ingegneri, ma anche di matematici, climatologi, scienziati, filosofi, artisti, cuochi, codificatori, insomma di tantissime figure professionali diverse, oltre a quelle di creature vegetali e animali, quali appunto le piante, i microorganismi, batteri e quant'altro che sono presenti, ciascuno con la sua peculiarità nei vari padiglioni e nelle varie installazioni. Oltre 300 i contributi della mostra curatoriale per più di 750 partecipanti, davvero tantissimi progetti, secondo alcuni difficile districarsi tra tanta cose da vedere, da studiare, che rispecchiano però in un certo senso anche la realtà e la complessità di un mondo dove c'è molta innovazione, dove c'è molta complessità, dove c'è molta voglia di indagare delle strade per poter mitigare gli effetti del riscaldamento climatico, ad esempio, ma non solo. Questa ricchezza mi è sembrata anche un po' un richiamo forse alla responsabilità civile del singolo nell'informarsi direttamente, nel ricercare, nello studiare, nel non fermarsi a quanto una mostra può proporre, ma da approfondire, di andare a cercare un passo oltre, a mettersi in gioco in maniera diretta. Non so se è stata una mia percezione questa oppure se anche voi avete un po' vissuto questa situazione, architetto Macullo.
Io credo che sia utile anche aiutare le persone a districarsi in tutto questo complessità di offerta che dà la Biennale, che poi è una complessità reale, una complessità che noi ci siamo confrontati e ci confrontiamo ogni giorno con il nostro lavoro, no? Confrontandoci con un'ecologia in senso lato, un'ecologia umana. E direi che possiamo togliere i guanti e dire che, secondo me, il ruolo degli umani sulla Terra, grazie allora alla loro capacità di dominare, è quello di trasmettere in positivo, di trasformare in positivo questa capacità di dominio per diventare i veri regolatori della crescita naturale sul pianeta. E questa biennale è centrata completamente con questa mia idea che se da 10.000 anni continuiamo a rifare gli stessi errori e a dominare gli uni gli altri, è di smettere di costruire per difendere, ma di riniziare a costruire per proteggere, che è poi il senso di questa biennale. Ratti, infatti, mette molta enfasi sull'idea della protezione dal clima, della protezione in generale, no? Invece noi abbiamo sviluppato negli ultimi 10.000 anni, autocelebrando i nostri presunti risultati e successi, magari non meritati, ma ci siamo autocelebrati con una tendenza al dominio. E questa nuova era, che mi ricorda un po' quella di 100 anni fa con le avanguardie, deve avere la capacità, al di là di quello che dicono i filosofi contemporanei come Byung Chul Han, che dice una rivoluzione non è più possibile. Io non ci credo, io credo che la rivoluzione sia possibile, che il ruolo delle accademie debba contribuire a lasciar nascere le individualità, tema anche della biennale, ma anche tema di questa ripresa dei concetti della biennale in un territorio vasto come l'Albania e che si preoccupa di questi temi in modo reale. Quindi avere una classe politica aiutata da una squadra di persone illuminate e anche di una popolazione che vuole una rivincita rispetto a un passato feroce, no, del comunismo, ecco, questi sono i luoghi per assurdo che danno una risposta fresca, che possono generare delle propositività che sono slegate, che non hanno dei debiti intellettuali col passato, ma che sono fresche e possono cominciare da zero. Quindi l'idea di avere una società che, priva di pregiudizi, che riesca a cancellare tutti gli errori fatti prima e partire da zero, con dei laboratori che saranno quelli del futuro, di costruzioni che verranno fatte da biogenetici, e dove l'architetto, che sta morendo come lavoro, prenderà il ruolo di occuparsi della percezione, cioè di riaprire la terza dimensione. No, perché noi viviamo sui tablet, viviamo una bidimensionalità che elude la capacità del corpo di sentire lo spazio. E il nostro ruolo sarà quello di trasformare gli spazi, di smettere di costruire gli spazi, ma che lo spazio ha senso perché lo spazio riflette delle funzioni, ma di cominciare a costruire dei luoghi che sono degli spazi costruiti con delle ragioni, delle passioni e delle gioie.
Sofia Boarino, costruire non per difendere ma per proteggere, poi con questa conclusione, con questo inno in fondo all'importanza, al ruolo centrale della percezione dello spazio nel pensare alla costruzione, in fondo rispecchia un po' anche quello che Carlo Ratti sottolinea in tante pagine del catalogo e in tanti momenti della mostra, di voler passare da una reazione di mitigazione a una reazione di adattamento a questo nostro pianeta per trovare una forma di coabitazione più armoniosa con le altre intelligenze, appunto, e con le altre forme di vita del pianeta. Lei cosa ne pensa?
Io penso che siano due attitudini, due approcci molto importanti, probabilmente essenziali in entrambi i modi. Penso che parlare di mitigazione e adattamento significhi interrogarsi su come l'architettura possa agire non solo a livello tecnico, ma anche sensoriale, biologico e culturale. E penso che l'adattamento debba essere interpretato sicuramente non come passivo, ma come un atto stato creativo, attivo e profondo, che sfoci poi nel progettare ambienti capaci di rigenerare, che accolgano la vulnerabilità e che potenziano le connessioni tra gli esseri viventi, quindi non solo riportare l'uomo attraverso l'architettura a uno stato di benessere, a uno stato sensoriale e percettivo di coesistenza con il mondo più forte, migliore e profondo, ma anche, insomma, l'idea è quella di sviluppare un'intelligenza che sia certo artificiale, tecnologica, naturale, ma anche sensoriale e somatica, che possediamo proprio del corpo, e quindi un po' la capacità di sintonizzarsi, di coabitare in modo più consapevole. Penso che sia veramente un tema chiave di questa biennale, un po' dell'architettura, dell'arte, di tutte queste discipline che riescono a trasmettere molto all'uomo, sia a livello di significati che di contenuti che di sensazioni.
Participio presente intelligence in questo caso, anche se come assonanza sonora ricorda e strizza un po' l'occhio a intelligence all'inglese, ma è pensato davvero, non è da tradurre con una semplice intelligenza all'italiano, ma piuttosto appunto l'intelligere, il leggere in una maniera diversa. Sono tanti le suggestioni che appaiono proprio fin dal titolo, sono molte, sono assolutamente sottili, e forse anche questo parte del fascino, no, di questa biennale, che si apre, tra l'altro, perlomeno la mostra curatoriale all'interno degli spazi dell'Arsenale, nelle corderie, perché il padiglione ai giardini è in ristrutturazione e riaprirà solo il prossimo anno. Dicevo, si apre con un'installazione che è in un certo senso anche una metafora per, a proposito di percezione, far tastare con i sensi più che con la mente una situazione che noi tutti razionalmente appunto sappiamo, quella del riscaldamento climatico. Ma Terms and Conditions, che è il titolo di questa installazione, porta il visitatore attraverso uno spazio buio inizialmente, che poi vede sul fondo scomparire soltanto delle luci, in un luogo che sembra l'anticamera dell'inferno ed è popolata da vecchi condizionatori che pendono dal soffitto. E che cosa fanno? Riversano all'interno di quell'unica sala tutto il calore che questi impianti di condizionamento generano per rinfrescare il resto dell'arsenale, il resto delle corderie dove è allestita la mostra curatoriale. Un'idea suggestiva sicuramente da un punto di vista visivo, ma assolutamente suggestiva dal punto di vista della traspirazione e da quanto fa tastare con ogni poro della pelle il visitatore questa situazione. Che cosa ha pensato Davide Macullo attraversando quella prima sala che introduce a questo discorso alto, metaforico e anche molto filosofico di Carlo Ratti?
Potrei dire che ero felicemente sudato, perché felice perché ha azzeccato quello che è il cuore del nostro lavoro, cioè lavorare sulla psicologia dello spazio, e sudato perché faceva caldo. Ma quello che è interessante attraverso questa biennale, attraverso il lavoro di tutti i giorni del nostro studio, è proprio quello di confrontarsi con la reazione degli uomini rispetto agli spazi che vivono, i luoghi che progettiamo, no? Io sono molto critico rispetto alla parola creatività, perché credo che ci sia un po' di confusione. Credo piuttosto che ci sia un'analisi scientifica da una parte, e dall'altra parte anche un'individualità, una istintualità da parte dei progettisti di portare la loro esperienza. Penso sempre che se un architetto non è felice, non può creare degli spazi felici. Questa entrata nella biennale ha una forza straordinaria, perché ha una reazione fisica, mentale, frustrante da una parte, dall'altra parte stancante, ti fa subito capire quanto lo spazio influenza gli stati d'animo, no? E che questo è proprio il nostro lavoro. E anche, come lei solleva, il tema di come approcciarsi, no, a questo, alla, ai problemi della, della trasformazione climatica, ai problemi dell'abitare, del costruire. Io vorrei ricordare una cosa che a noi è molto cara. Gli architetti dovrebbero occuparsi di più di filosofia, di antropologia, perché questo sarà il loro ruolo, e di psicologia naturalmente, perché sarà il loro ruolo nel futuro della costruzione del pianeta. Quello che noi facciamo, e grazie appunto a questa armata di architetti in Albania, è quello di cercare di portare questi valori, questa, questo valore aggiunto rispetto a dei temi che sono fondamentali, che però spesso vanno dimenticati, come una riflessione antropologica. Noi, dopo centinaia di migliaia di anni che esistiamo, portiamo con noi ancora delle paure ataviche che sono proprie nostre e che ci fanno, che ci danno delle reazioni, ci fanno reagire in modi negativi. Quindi bisogna andare un po' a vedere da dove vengono queste paure e curare queste paure attraverso anche gli spazi. Gli spazi educano, no? E l'educazione è ancora un altro tema, ma noi abbiamo questa paura atavica di essere intrappolati, perché prima ci difendevamo dai predatori feroci, oggi ci difendiamo dalla gente, no? E creare degli spazi che da una parte diano una stabilità, un comfort. Poi entra tutta la questione dell'ecologia, in senso lato il fatto di costruire ecologico, della ventilazione naturale, del risparmio energetico, eccetera, eccetera, ma importante in termini antropologici è il fatto di dare degli spazi di una certa stabilità, ma con delle vie di fuga, con un dinamismo.
A proposito di natura, architetture che imparano dalla natura, Tritec è uno dei paradigmi che si incontra diffusamente tra giardini e arsenale attraverso appunto la presenza di piante o di specie arboree viventi. Sofia Boarino, una delle ricchezze di questa biennale è anche quella di presentare tutta una serie di materiali che non sono immediatamente associati o associabili al costruire e che però hanno una loro funzionalità.
Ho trovato questo tema assolutamente affascinante in Biennale quest'anno, perché mostra una vera e propria interconnessione di sistemi. Sicuramente l'Elephant Chapel, la Cappella degli Elefanti, è un emblema dell'utilizzo di biomateriali, utilizza appunto lo sterco degli elefanti per creare dei mattoni che sono allo stesso tempo forti, leggeri, robusti, e sono veramente un po' un simbolo di questa cooperazione con la natura e con addirittura lo scarto naturale. E poi mi piacerebbe parlare anche, per esempio, di materiali invisibili, cioè molto spesso si parla anche di suoni. C'è un'installazione intitolata Talking to Elephants che veramente utilizza i suoni stessi degli elefanti, che sono infrasuoni che utilizzano per comunicare tra loro, per direzionare gli elefanti verso dei corridoi migratori e delle isole, diciamo, sicure, protette, degli ecosistemi protetti. Quindi anche questo è un vero e proprio costruire con i materiali della natura, che sono in questo caso anche suoni. Ed è lo stesso approccio, si può utilizzare per le piante, per in tantissimi altri modi e declinazioni. Lo trovo estremamente affascinante. Poi ovviamente c'è Canal Café, che lo stesso è stato premiato in Biennale, che utilizza l'acqua della laguna per creare un espresso delizioso. È stato veramente stimolante vedere l'utilizzo di queste nuove tecniche, queste nuove interazioni, interconnessioni tra specie.
È davvero ispirante, infatti, è proprio forse questo l'aspetto più affascinante di questa biennale, quanto possa ispirare idee, prospettive, anche speranze, perché in fondo quando parliamo di clima e di tutto quello che comporta sulla nostra vita il cambiamento climatico, spesso ci deprimiamo. Ecco, vedere dei progetti di questo genere in qualche modo aiuta un po' ad allargare forse le speranze. Ricordo ancora il premio, visto che parlavamo di Canal Café, ricordo anche il premio al Bahrain come miglior padiglione, una proposta per affrontare le condizioni di calore estremo però basandosi su un sistema di raffreddamento tradizionale passivo e non quindi una semplice aria condizionata. Io vi ringrazio per essere stati ospiti oggi a Voci Dipinte, grazie a Davide Macullo.
Grazie a voi.
E grazie anche a Sofia Boarino. A risentirci presto.
Grazie, grazie mille.
Serpentea. En el aire hay algo que marea. Son las voces del mundo, confusas luciérnagas. Arde el sur. Serpentea. Caminante del sur, en tu paz te empodera. En la noche oscura siempre una estrella, siempre una estrella, siempre una estrella. La humanidad en su dualidad tambalea, se abre el pecho hermano sobre la tierra, arde el sur, esos ancestros se revelan. La humanidad en su dualidad tambalea, arde el sur, serpentea. En la noche oscura siempre una estrella, siempre una estrella.
La voce potente e coinvolgente della cantautrice argentina Soema Montenegro in Caminante, dall'album Circolo Radiante del 2023. L'inserto della settimana è dedicato alla pittrice Suzanne Duchamp, sorella dei più noti Marcel Duchamp, Raymond Duchamp-Villon e Jacques Villon, a cui il Kunsthaus di Zurigo dedica una prima retrospettiva mondiale che raccoglie una cinquantina di dipinti e una ventina di opere su carta, tra queste alcune mai mostrate, inclusi dei rari documenti d'archivio e fotografie d'epoca. Un artista che ha saputo affermare la propria identità nel corso della sua lunga carriera. Morta nel 1963, Suzanne Duchamp ha attraversato fasi diverse prima e dopo l'avventura dadaista, rivelandosi una pittrice sempre incline alla sperimentazione, in bilico tra astrazione e figurazione. Per la prima volta questo percorso è documentato nella sua totalità grazie anche a un lavoro di ricerca condotto dalle curatrici Catherine Hugues, conservatrice del Kunsthaus, e Talia Quotler, studiosa di Suzanne Duchamp. Emanuela Burgazzoli le ha intervistate.
Talia Quotler, pur appartenendo a una famiglia di artisti famosi, Suzanne Duchamp è rimasta sempre praticamente sconosciuta al grande pubblico. Come se lo spiega?
Credo che l'aspetto più interessante sia che il motivo della sua scarsa notorietà non è legato tanto alla sua vita, ma è una costruzione legata alla sua eredità postuma. In realtà, durante la sua vita, Suzanne Duchamp è stata molto attiva a livello internazionale anche. In una prima fase è stata coinvolta nel gruppo cubista di Parigi, ha esposto insieme ai cubisti della Section d'Or, poi è entrata nel movimento Dada, ha esposto regolarmente nei Salon di Parigi e anche negli Stati Uniti da un certo punto in poi. Ha avuto 50 anni di carriera caratterizzati da molte fasi stilistiche e diverse modalità di fare pittura. L'averla trascurata credo che sia dovuto a una costruzione elaborata successivamente dagli storici dell'arte. Con questa mostra cerchiamo di invertire la tendenza. Vogliamo portare una rinnovata attenzione a Suzanne Duchamp come artista e alla totalità del suo lavoro. Certo, non è stata l'unica artista donna a essere stata trascurata dalla storia dell'arte, ma è certo che per lei la sfida era particolare perché aveva 3 fratelli maggiori famosi e un marito artista, lo svizzero Jean Coty, e c'erano molte ombre che la oscuravano. Noi abbiamo voluto diradarle e speriamo che il pubblico possa vederla sotto una nuova luce.
In questo percorso espositivo si può leggere anche un vero e proprio cammino alla conquista dell'indipendenza artistica e umana.
Esattamente. Lei nella seconda parte della sua carriera, che qui viene mostrata per la prima volta, ha cercato davvero di definirsi come artista indipendente, non dada, non cubista, non sorella di Duchamp. E credo che questa ricerca di identità sia il punto fondamentale che la mostra vuole sottolineare. Suzanne Duchamp è rimasta vicina ai suoi fratelli per tutta la vita. Tra loro, del resto, non c'era competitività. Ma come artista stava cercando di affermare la propria personalità. Lo vediamo anche nei suoi autoritratti, come in questo autoritratto dei primi anni venti, in cui si vede che sta davvero costruendo una propria immagine artistica, il che è molto significativo.
Catherine Hoog, questa mostra vuole essere dunque un riconoscimento all'opera di Suzanne Duchamp, che ancora oggi resta comunque sconosciuta al grande pubblico.
Suzanne Duchamp è un nome.
Sì, è così. Suzanne Duchamp è un nome che si sente un po' qui, un po' là, nel mondo dell'arte. E io, che lavoro molto sul movimento Dada da oltre un decennio al Kunsthaus, ero davvero incuriosita e volevo saperne molto di più su di lei. Sapevo soltanto che aveva avuto stretti rapporti con Francis Picabia e poi ho incontrato Talia Quartel, che stava scrivendo un dottorato proprio su Suzanne Duchamp, un'autrice su cui non c'erano praticamente pubblicazioni, se escludiamo il catalogo per la grande mostra del 1983 alla Kunsthalle di Berna, poi allestita anche al Centre Pompidou di Parigi. Mostra che però era dedicata a Tabou Dada, il duo artistico che Suzanne Duchamp ha formato insieme al marito Jean Coty, un artista noto in Svizzera. Di lei dunque c'erano 2 o 3 opere molto famose, ma a parte questo nulla di più. Eppure per un artista che ha avuto 50 anni di carriera, mi sono detta, doveva esserci ben altro. Così a poco abbiamo scoperto il suo lavoro, anche misterioso per certi aspetti, perché in una vita come la sua convivono molte sfaccettature. Ha vissuto 2 guerre mondiali, è stata infermiera in un ospedale militare, ha attraversato periodi difficili come quello dell'occupazione tedesca in Francia, e ha sempre mantenuto forti legami con i suoi fratelli artisti e con suo marito. Quindi è una mostra che ha un grande valore sul piano della ricerca e anche sul piano documentario. Avete infatti ottenuto prestiti eccezionali da prestigiosi musei statunitensi e collezioni private e presentate dei capolavori del periodo Dada come Solitude Funnelle e Multiplication Brisée Rétablie. Sì, e credo che questo sia uno dei doveri di un'istituzione finanziata anche con il denaro pubblico, cioè rendere visibile questo grande lavoro di ricerca condotto da storici dell'arte e da università. Non sarà magari una mostra che attira le folle, come quella di un Picasso, per esempio, ma non è questo il punto importante. E poi anche Suzanne Duchamp ha avuto una vita eccitante, aveva molti contatti, una biografia commovente. Su di lei abbiamo scoperto davvero nuove cose. Sì, questa mostra è davvero una scoperta. Talia Courtler diceva che l'opera di Suzanne Duchamp ha molte sfaccettature. In una lettera, Catherine Dreyer, artista e sua amica, la definiva un'artista semiastratta.
Oui, en fait, c'est Catherine Dreyer qui la voit comme ça.
È proprio così. Dreyer la vedeva come un'artista astratta e figurativa allo stesso tempo. Bisogna pensare anche che l'arte figurativa, dopo la Seconda Guerra Mondiale, aveva uno statuto difficile. E lei invece è rimasta fedele alla figurazione, ma aveva investito molte delle sue energie creative anche nell'astrazione. Pensiamo agli anni 10, alle sue prime opere cubiste, quando collaborava con il gruppo di Puteaux, noto anche come la Section d'Or, e in seguito alle sue composizioni Dada, astratte e geometriche. In fondo, soltanto i titoli che lei attribuisce alle sue opere sono un riferimento a una realtà concreta, ma si tratta solo di libere associazioni della sua immaginazione. Qui, per esempio, vediamo una delle sue ultime opere, intitolata Il mondo sotterraneo, del 1961, che è quasi totalmente astratta. Soltanto il titolo ci suggerisce la rappresentazione di un mondo forse sottomarino, dove potrebbero distinguersi delle figure, ma è una composizione quasi astratta, quasi un dipinto color field. All'epoca c'erano altri pittori che dipingevano così, pensiamo soltanto all'informale in Francia. Quindi si può capire davvero quanto Suzanne Duchamp vivesse nel proprio tempo, esplorando sempre nuove possibilità, anche se all'epoca lei non era più tanto giovane. A proposito del suo periodo Dada, a un certo punto, attorno al 1922, Suzanne Duchamp ha preso nettamente le distanze dal gruppo e su questa separazione non si sa ancora molto, ma ci sono alcune ipotesi. Sì, si sono fatte delle ipotesi e tutte abbastanza plausibili. Se ci si pensa, questo distacco è logico. Il gruppo Dada era un gruppo molto eterogeneo, molto internazionale, riuniva però molti piccoli e grandi ego. Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, nel 1920-21, anche con il fallimento del progetto Dada Globe di Tristan Tzara, un'antologia che non è mai stata pubblicata, si avvertivano i primi segni di sgretolamento di questo gruppo, che in fondo era tenuto insieme dall'agonia della Prima Guerra Mondiale. A ciò si aggiunge il fatto che a partire dal 1918-19 gli stati europei diventavano sempre più nazionalisti e si delineavano nuove frontiere. E tutto ciò ha influito anche sul movimento Dada, che si è frammentato in vari gruppi nazionali. C'era il movimento Dada in Francia, in Germania. Cominciavano a mettere in discussione le idee di produzione collettiva, l'internazionalismo, della critica dello Stato, e la critica dei valori della società borghese diventava sempre meno prioritaria per il gruppo. Molti quindi hanno preso le distanze, non soltanto Suzanne Duchamp. Il 1924 ha segnato del resto la fine del Dada storico. Era venuta a mancare una vera e propria forza collettiva. Ormai negli anni 20 si può parlare di ritorno all'ordine e ognuno di loro è andato per la propria strada. Non abbiamo nessun indizio che Suzanne Duchamp volesse entrare a far parte del gruppo surrealista, per esempio. Lei ha cercato una propria strada e ha uno stile figurativo caratterizzato da provocazioni umoristiche e sociali. Ha compiuto molte riflessioni sul corpo sociale, femminile, maschile. E ci sono autoritratti, ma anche molti ritratti della sua cerchia familiare e dipinti sui riti sociali come il matrimonio. Un'opera come La Noce del 1924, appunto, ha un tono tragicomico perché in quest'opera lei riflette e indaga proprio questo concetto del matrimonio. Era un'artista davvero molto libera. In queste due ultime sale sono esposti lavori della maturità in cui si avverte veramente la ricerca di uno stile molto personale. Che cosa lo caratterizzava?
Yes, definitely as her career develops, you can see in the 1920s.
Sì, la sua opera si evolve continuamente, negli anni 20, 30, 40 e fino alla fine della sua carriera. Duchamp muore nel 1963 e proprio negli ultimi anni torna a realizzare dei dipinti quasi completamente astratti, cercando di definire ciò che rende un dipinto e quali sono le qualità formali che deve possedere. È stata sempre molto interessata ai colori e, come si può notare, questi sono sempre molto vivaci, ma a volte crea accostamenti cromatici insoliti, anche accostamenti di forme molto insoliti, come faceva nel suo periodo Dada. Possono essere forme geometriche o più organiche, come quelle che si vedono nei paesaggi degli anni 30. Inoltre è molto interessata allo spazio pittorico. Si può osservare infatti che è un aspetto che esplora nel corso di tutta la sua carriera. I paesaggi, le scene di spiaggia o le nature morte con fiori diventano quasi dei ritratti, degli spazi claustrofobici. Duchamp, insomma, sperimenta a livello formale, ma anche a livello di genere e temi.
Erano Catherine Hughes e Talia Kotler, curatrici della prima retrospettiva dedicata alla pittrice Suzanne Duchamp al Kunsthaus di Zurigo fino al 7 settembre. Siamo in conclusione, ma prima di chiudere abbiamo il tempo per un paio di segnalazioni. Il Museo Castello San Materno di Ascona rende omaggio fino al 7 settembre a Félix Vallotton per il centenario della sua morte. La mostra, che si inserisce in un ricco programma espositivo distribuito tra Vevey, Losanna e Winterthur, ripercorre la carriera del pittore e grafico svizzero-francese attraverso 55 opere suddivise tra dipinti, disegni e cicli grafici che spaziano dai paesaggi alle nature morte e alle figure. La gran parte sono state eccezionalmente prestate da una collezione privata svizzera raramente esposta. Altre provengono dal Kunstmuseum di Winterthur. Un altro centenario, ma questo dalla nascita, è l'occasione per il Museo del Novecento di Milano di presentare fino al 29 giugno un progetto espositivo che costruisce un ponte tra le opere di Robert Rauschenberg e alcuni dei più significativi capolavori ospitati all'interno delle collezioni del museo. Nato nel 1925, Rauschenberg è stata una figura centrale nella transizione dall'arte moderna a quella contemporanea e ha sempre dimostrato un'insaziabile curiosità e un profondo impegno per la collaborazione e lo scambio di idee. Aspetti enfatizzati nell'esposizione milanese che mette in relazione e in dialogo, a volte in maniera volutamente anacronistica, la sua ricerca e quella di artisti appartenenti ai principali movimenti artistici che hanno scandito il Novecento italiano, dal futurismo all'arte povera. E con questo siamo davvero giunti al termine. Grazie agli ospiti che sono intervenuti, l'architetto Davide Macullo e l'architetta Sofia Boarino. Grazie anche a Fabio Bosia per l'assistenza tecnica. Prima di salutarci, vi ricordo che domenica prossima Voci Dipinte sarà ad Art Basel con Emanuela Burgazzoli per raccontarvi i retroscena e i momenti espositivi più interessanti della Fiera Basilese. In sottofondo le prime note di Without a Song con il trio della vulcanica pianista newyorkese Dorothy Donegan, Jeremy Hunter al basso e Ray Mosca alla batteria. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto e buona settimana d'arte.